Esodo capitolo 33 verso 14. Il titolo Miracoli nella presenza di Dio. L'Eterno rispose: La mia presenza andrà con te e ti darò riposo. Sapete, in Isaia c'è scritto che nella calma e nel tenerci il riposo è la nostra salvezza. Amen. Perché il riposo, ecco, il riposo non è il riposo del corpo, è il riposo dello spirito, il riposo del cuore. E quando finisce l'ansia, finisce la guerra, finisce la paura, finisce lo stress, si entra nel riposo, nel rilassamento della mente, dello spirito, della tua vita. Perché, ma dove lo trovi questo riposo? Solo nel principe della pace possiamo trovare il riposo. Amen. Gesù ha detto: Io vi do la mia pace, io vi lascio la mia pace, non come quella che dà il mondo, la mia. E la sua pace è quella che ci dà continuamente il perdono, è quella che ci dà continuamente la forza per rialzarci, che ci dà la direzione per andare avanti e che ci dice: dai, forza, che io sono vicino a te, pronto per assisterti, pronto per aiutarti, pronto per sostenerti, pronto per farti rialzare quando cadi. Amen. La mia presenza andrà con te e ti darò riposo. E queste parole forse non hanno convinto tanto Mosè quando le ha sentite. Allora Mosè nel verso 15 dice: Se la tua presenza non viene con noi, non farci partire da qui. E se tu lo dici così, che ci dici che ci guardi da lontano, non mi basta. Come dire, tu ci assisti, ci benedici nel percorso, vogliamo te. Vogliamo essere in grado di percepire la tua presenza. Ti voglio vedere. Come dire, io senza di te non mi muovo. E io credo che questa è la chiave per il nostro successo personale. Per successo non si intende essere, diventare famosi, ecco. Per successo significa metterci il diavolo sotto i piedi e vivere quella vita abbondante che il Signore ha dato a ognuno di noi, quella vita vittoriosa, quella vita in cui c'è quell'esuberanza dentro che possiamo condividere con tutti e che possiamo dare a tutti e che possiamo soprattutto noi stessi essere in grado di dare. Che sapete, uno per dare deve avere. Se non ha, che cosa può dare? Se tu hai tristezza dentro il tuo cuore, cosa puoi dare? Tristezza, quello che hai puoi dare. Ma se c'hai gioia, se c'hai fiducia, se c'hai forza dentro di te, quello che è dentro di te lo puoi condividere. Amen? Ecco, tutto viene dal riposo, dalla presenza di Dio. Mosè capiva che l'impresa era molto ardua. Io vi dico che il cammino nostro, il cammino della fede, non è il cammino terreno. E tu vai a lavorare la mattina e allora là hai bisogno un po' di concentrazione con la mente, un po' di forza e naturalmente delle sostanze che ti danno la capacità di compiere il lavoro. Ma per fare l'opera di Dio, per camminare in fede, e là si cammina nel mondo soprannaturale. Là non ti puoi poggiare sulla conoscenza che hai. Sì, la conoscenza ti può servire, ma non può essere tutto. Quello che è tutto è la presenza di Dio. Quello che è tutto, quello che ci serve è la presenza di Dio. È la comunione che possiamo godere ogni istante. Dobbiamo sapere che il Signore è sempre vicino a noi. E Mosè sapeva che cosa aveva lasciato e come era uscito dall'Egitto a suon di miracoli, Per non dire poi l'uscita proprio e l'attraversamento del Mar Rosso e il deserto. Ecco, il Signore aveva mostrato a Mosè come si doveva uscire e come si faceva. E ora dice, però per continuare abbiamo bisogno sempre di te, che tu devi essere vicino a noi, davanti a noi, e ci deve sempre guidare e accompagnare. Ci vuole violenza. Mosè è stato violento con Dio, ha detto noi da qui non ci muoviamo. Il pastore Lirio in questi giorni ci raccontava che i più grandi uomini, che poi di grandi uomini non ce ne sono, sono persone che hanno conosciuto il grande Dio. Però quelle che hanno visto la grandezza di Dio e l'hanno anche mostrata agli altri questa grandezza di Dio, sono state persone che hanno vissuto nella presenza di Dio. Se tu vivi nella presenza di Dio, se tu gusti la presenza di Dio, tu non ne puoi fare più a meno, diventi Dio dipendente. Ed è la migliore dipendenza che ci possa essere, sapete? Che non c'è bisogno di curarla. Anzi, quella ti permette di curare gli altri. È la presenza di Dio, quella che farà la differenza. Amen. È la presenza di Dio. Tu la riconosci la presenza di Dio? Come fai a sentire la presenza di Dio? Come la senti la presenza di Dio? Quando senti i brividi? O quando ti senti la pace di Dio che ti invade? O quando senti la sua dolce voce? Io stamattina l'ho sentita la sua dolce voce. Ho detto, Signore, io ho bisogno di te, tu lo sai, no? Che ho bisogno di te. E il Signore mi ha detto, non temere, io non ti ho mai lasciato e non ti lascerò. Sarà che sono, ho bisogno di sentire qualcosa da parte del Signore, ho bisogno di sentire il suo conforto, ho bisogno, io ho bisogno, spero anche tu. Sapete che sono beati quelli che sono bisognosi, perché nel bisogno cercano Dio e lo trovano, perché Dio si lascia trovare da quelli che lo cercano. Gloria al Signore Gesù. Dobbiamo quindi imparare a riconoscere la presenza del Signore se vogliamo vedere la sua opera dell'Onnipotente, l'opera di Dio, l'opera grande di Dio. E il diavolo fa leva sulla nostra ignoranza, sulla mancanza di conoscenza, e quindi magari ci inganna con dei surrogati, con delle cose un po' simili e con delle emozioni, delle cose, ma la presenza di Dio è qualcosa che dà pace. Non è solo brividi, non è solo il fuoco o solo il fresco. Sapete, io ho provato l'uno e l'altro. Ho provato la freschezza di Dio che mi ha attraversato, ho provato il fuoco di Dio che anche mi ha attraversato, ma quello che mi interessa di più non sono queste cose, è sentire nel mio spirito la pace di Dio, sentire l'amore di Dio dentro di me. Poi le manifestazioni sono una cosa, sapete, una cosa secondaria, ma è quello di essere davanti a Dio consapevole che Dio è lì davanti, tu gli parli e lui ti risponde. Noi siamo chiamati ad avere una relazione forte con Dio basata sul dialogo. La comunione vuol dire dialogo, non vuol dire solo presentare l'elenco della spesa, come a volte fa mia moglie con me. Ci prendi questo, questo, questo e quest'altro, poi qualche cosa non la trovo e dico, ora? E allora telefono e dico, senti, questa cosa non la trovo, ho trovato quest'altro, ci appiglia chiesto, oppure no? E se qualche volta faccio qualcosa di mia iniziativa, poi sbaglio. E questo è quello che, ma il rapporto con Dio non è questo, il rapporto con Dio è la possibilità di poter permettere a Dio di dirci quello che ha da dirci. Amen. È quello che ci fa crescere, quando tu senti cosa Dio ne pensa di quello, come stai vivendo la vita adesso, perché forse Dio ha qualche cosa da dirti. su come, sulle decisioni che tu hai preso e sulle parole che stai dicendo, sulle azioni che stai facendo. E tu devi sapere da parte di Dio nel tuo cuore che cosa ne pensa. Perché può darsi che è sbagliato quello che stai facendo, può darsi che è giusto. E allora tu non devi continuare senza sapere cosa ne pensa il Signore. Se vuoi che Dio operi potentemente la sua vita abbondante dentro di te. Amen. Giosuè 1,5 dice: nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. Non avere paura, non sgomentarti, perché l'Eterno è il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. Ah, che garanzia straordinaria quella di Giosuè, che ha ricevuto Giosuè. Sapete, Giosuè era un uomo che aveva servito Mosè. Indirettamente aveva servito Dio. Ma mai direttamente. Dio non aveva mai parlato con Giosuè, aveva parlato sempre con Mosè. E Giosuè aveva visto che si parlavano faccia a faccia. Che bello parlare con Dio faccia a faccia, anche noi possiamo parlare con Dio faccia a faccia. Se cerchiamo la sua faccia, lui parlerà con noi. Amen. E Giosuè a un certo punto Mosè non c'è più, è scomparso. Dio se l'è portato, l'ha nascosto. Non sappiamo se se l'è portato col corpo, se il corpo l'ha seppellito. Questo non c'è scritto nella Bibbia. Il fatto è che non l'hanno trovato. Così come non hanno trovato il corpo di Elia, ma di Elia almeno sappiamo che Eliseo racconta che i carri celesti se lo sono portato. È caduto solo il mantello che lui ha afferrato. Ma Giosuè ora sente direttamente Dio che dice: Mosè, il mio servo, è morto. Ora sii forte e coraggioso. E gli dice: come sono stato con Mosè, così sarò con te. E questo è quello che deve succedere nella nostra vita, fratelli cari. Dobbiamo sapere che il Signore ci dice che sarà con noi, come è stato con Mosè, come è stato anche con Giosuè, come è stato con Gesù, come è stato con tutti gli apostoli e come vuole essere con noi. Non è cambiato. Non è che Mosè aveva una chiamata, Giosuè aveva una chiamata straordinaria, quella di introdurre il popolo di Israele nella terra promessa. Mentre Mosè aveva preparato il tutto, aveva tenuto questo popolo nel ricambio di generazione nel deserto, dove ogni giorno si rinnovava il miracolo della manna, del non logoramento dei vestiti, delle scarpe, dell'allargamento, anche adattamento, perché non c'erano negozi, non c'era nemmeno il mercato. Però, guarda caso, i vestiti non si sgualcivano, non invecchiavano. Era un miracolo quotidiano. Tutto quello che succedeva per 40 anni, un miracolo quotidiano, eppure tanta incredulità, tanto mormorio, tanto lamentele, tanta lamentela, tanto è vero che c'è stato anche poi il fenomeno dei serpenti e anche lì un altro miracolo dell'antenna che è a figura di Cristo. E noi abbiamo bisogno di poter realizzare che il Signore ci dice stamattina come sono stato con Mosè, come sono stato con Giosuè, come sono stato con tutti quelli che mi hanno servito. Voglio essere con te. Voglio essere con te. E noi dobbiamo semplicemente credere e dire: Signore, allora tu vuoi essere con me. Ecco, però qua, la presenza del Signore nella vita di Giosuè gli ha permesso di manifestarsi e di parlare. E Mosè ha ottenuto delle grandi vittorie, qualche sconfitta non per colpa di Dio, ma per colpa di qualcuno che non ha obbedito a quelli che erano gli ordini. Sapete la storia di Ai? Ai! Questo Ai ha provocato un dolore, ci sono sta c'è stata una perdita, una sconfitta, perché è stato preso quello che non si doveva prendere, è stato poi sotterrato, eccetera. Ma quando poi è stato tolto l'interdetto, c'è stata subito dopo un'altra vittoria. E le vittorie sono una dopo l'altra quando noi abbiamo il Signore vicino, quando noi cerchiamo il Signore. E io dico che dobbiamo fare, sviluppare nel nostro cuore una fame, una sete della presenza di Dio, perché senza di me, Gesù ha detto, non potete fare nulla. E io voglio ricordarvi qualcosa che abbiamo meditato qualche settimana fa, che siamo tralci nella vite. Ma il tralcio, se non è nella vite, se non si nutre della vite, muore e non porta frutto. Ma se sta attaccato alla vite, sapete, in questi giorni, mentre mi trovavo al ritiro, ho letto, ogni tanto quando ci potevamo collegare vedevo un po' la posta, e che c'era una persona che era molto offesa con me, mi ha scritto un sacco di parolacce perché io non avevo accettato la sua amicizia su Facebook, premesso che io ne trovo una quindicina al giorno, e a volte ci sono 100-150 richieste di amicizia che io nemmeno, cioè, ma non perché non le voglio accettare, ma perché qualche volta dico, ma ora mi ci tolgo completamente, così non si offende nessuno, non mi vedono, non si offendono. E questo era un fratello col quale avevamo pregato insieme un tempo e ci conoscevamo, ma io non me lo ricordavo, non ho visto un nome che per me non significava più niente, e una faccia che nemmeno si vedeva perché era troppo piccolo. Ma quante cose mi ha detto, tra cui una che mi ha fatto riflettere. Mi ha detto, una volta eri un tralcio attaccato alla vite, adesso non è che ti sei seccato. Ha detto, guarda, Signore, ma che, dico, per questa stupidaggine non penso che va. E però, sapete, un po' tremato dentro di me. Dico, io non voglio staccarmi dalla vita, non voglio perdere il mio contatto con Dio. Sapete, una persona magari nella sua rabbia può dire quello che vuole, però credo che dobbiamo considerare il fatto che possiamo, potremmo anche staccarci e seccarci. E quindi poi quando il ramo si secca viene buttato nel fuoco, ma il fuoco non è per noi, il fuoco è per il diavolo. E purtroppo il diavolo si porterà delle persone, quelle persone che non l'hanno seguito, quelle persone che non hanno voluto avere un rapporto con Dio, non hanno voluto sviluppare la comunione con Dio. Io vi dico, cari nel Signore, che dobbiamo cercare ogni giorno la faccia di Dio, perché dobbiamo sentire che la sua linfa ci attraversa, che la grazia di Dio, la presenza di Dio, la forza di Dio entra dentro di noi e noi possiamo vivere. Amen. Sapete, quando siamo nella presenza di Dio c'è anche gioia, perché c'è gioia nella sua presenza. Amen. C'è forza, c'è coraggio. Sei giù, sei stanco, sei depresso, ecco, e ti sei allontanato, semplicemente questo, ti sei allontanato dalla presenza di Dio. Allora devi ritornare, devi cercare la faccia del Signore, devi ritornare nel sentiero antico. Informati qual è la strada del sentiero antico, Dio te la mostrerà. Amen. Gloria al Signore. Ma leggiamo qualcosa che riguarda sempre Giosuè, su come Giosuè ha avuto il successo, cosa ha portato la presenza di Dio in Giosuè. E voi sapete che Giosuè 1:8, cosa c'è scritto, no? Non c'è bisogno di cercarlo, se qualcuno lo proietta. Leggiamo questo libro della legge, non si diparta mai dalla tua bocca, ma medita in esso giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che v'è scritto. Allora prospererai, riuscirai in tutte le tue imprese. Amen. Questo non si diparta mai dalla tua bocca. E allora che facciamo? Prendiamo il libro e ce lo mettiamo nella bocca. Che vuol dire questa metafora? In questo libro non si diparta mai dalla tua bocca. Il libro ci parla della parola di Dio. Il libro ci parla di quello che Dio ci dice. E quello che Dio ci dice non deve stare solo nel cuore, ma deve anche stare nella bocca. Vuol dire che dobbiamo parlare la parola di Dio. Quando Dio ci dà una promessa, quando Dio ci dà un rema, non dobbiamo tenerlo solo nel cuore, ricordarlo nella mente o lo scriviamo solo nei quaderni degli appunti. È cosa buona scrivere delle cose o quello che è il soggetto anche della predicazione, le scritture, così le possiamo meditare. Però che resta scritto lì non significa niente. Ma quando noi parliamo poi quella parola, durante la settimana la parliamo la parola che il Signore ci ha dato, e quella parola la rendiamo efficace, la rendiamo potente. È come dire che attiviamo la potenza di quella parola, perché mentre la dichiariamo, la confessiamo, diventa operativa e diventa cibo che diventa parte di noi, e quella parola ci fa realizzare quello che il Signore è. E questo è quello che ci fa toccare poi il soprannaturale. Perché mentre tu parli la parola di Dio, la presenza di Dio non si allontanerà. Perché il Signore si identifica con la sua parola. Amen. Nel Vangelo di Giovanni si dice che la parola è stata, ha abitato per un tempo fra noi. Ed è quella che ha creato e ha fatto esistere tutte le cose. La parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola ha abitato per un tempo fra noi. E la parola, quando sta dentro la nostra bocca, vuol dire che noi stiamo sviluppando il rapporto di comunione con Dio. La comunione meravigliosa con Dio. La stiamo fortificando. Amen? Allora, questo libro non si diparta mai dalla tua bocca. Ma non è solo le promesse. Ma il nostro parlare deve essere in armonia con gli insegnamenti di Cristo. Dobbiamo parlare in armonia con quello che il Signore ci dice. Anche questo, il parlare può essere distruttivo, può essere edificante. Se parlare non solo le promesse, ma è anche in armonia con la parola di Dio, allora io sto edificando me stesso, sto creando un'atmosfera gloriosa, perché Dio si manifesti nella mia casa. Io vi voglio dire una cosa, cari nel Signore. Il miracolo più grande che cresce, che si sviluppa, sapete qual è? Quando Dio comincia a operare nella nostra vita personale e poi nella nostra casa. Poi possiamo portarlo fuori. Ma se tu vuoi portarlo fuori e dentro la tua casa c'è un disastro e tu non hai nemmeno un buon rapporto con Dio, è meglio che ti metti un bel tappo davanti alla bocca e non parli. E invece ti butti sulle tue ginocchia, come abbiamo visto il lebbroso domenica scorsa, che è caduto sulle sue ginocchia. Ha detto: se tu vuoi mi puoi guarire. È caduto, cioè proprio si è buttato davanti al Signore. Quando tu vedi che è tutto un disastro la tua vita familiare, la tua vita interiore, il tuo rapporto, gettati sulle tue ginocchia davanti al Signore e permetti al Signore di ristorarti. La prima cosa che ti dirà che cosa devi fare per ristabilire la comunione con i tuoi familiari che sono dentro casa. Io vi dico, a volte delle persone che sembrano molto spirituali, però non hanno un dialogo con i propri figli. Non gli parlano dell'amore di Dio, parlano arrabbiati, parlano violenti. Ecco, sì, uno può anche adirarsi, ma senza peccare, dice il Signore, che non è una cosa tanto facile. Dobbiamo essere motivati dall'amore per fare quello. Uno può essere motivato dall'amore e adirarsi, come Dio si adira perché è motivato dall'amore. Ma noi dobbiamo amare e nello stesso tempo essere anche seri. E dobbiamo fare in modo che quello che noi diciamo, la parola che noi professiamo, che dichiariamo, deve essere in armonia. A proposito di parlare con amore, in fede e con amore, e in verità. Sapete, la verità fa parte del cristiano, ma la verità con amore. Lo dico sempre, lo ripeto, è una fissazione per me, se consentitemi di dire questo, perché uno dicendo la verità può anche uccidere qualcuno con la verità, ma se la verità uccide, tienetela per te quella verità, quella non è la verità che vuole che il Signore si, che esca dalla tua bocca, deve uscire la verità che edifica, la verità che fa sentire amate le persone, la verità che guarisce, la verità che porta ristoro. È questa verità che deve uscire dalla nostra bocca. Se noi parliamo, sì, ok, ho visto che questa settimana ho visto una persona che con tanto amore ci ha servito, però poi ho visto un po' delle cose strane, però non gliel'ho detto, me lo sono tenuto. Però ho visto l'attitudine, il cuore, la motivazione con cui l'ha fatta. E che cosa gli dico? L'ammazzo. Cioè, l'ammazzo se le dico qualche cosa, ma vedi che c'hai le mani un po' sporche, potevo dire, però non se n'era nemmeno accorta, non se n'era, quindi, oppure ci ha offerto la frutta ma non era lavata ed era convinta che l'avevano lavata chissà chi, però ho visto con quanto amore ha portato quella frutta sul tavolo. E dice, ma là, uno deve esercitare la fede. Ok, esercita la fede e te la mangi anche senza lavata. Qualcuno si mangia, se ha mangiato qualche granchio, qualche cosa, qualche scarafaggio, per non deludere le persone che lo hanno invitato. So che vi state ingrignando. Però sapete, a volte per amore, siamo chiamati anche a fare delle cose strane, ma ci vuole forza, capisco. Dice, devo crescere ancora. E cresci. Siamo chiamati a crescere nell'amore. Però io credo che è una cosa bella poter stare vicino al Signore e sentire sempre la sua presenza. Se dalla nostra bocca escono parole che non sono edificanti o che non sono in armonia con la verità e con l'amore di Dio, e parliamo solo di accusa, parliamo di condanna, parliamo di giudizio e valutiamo tutti, e diciamo chi non è spirituale, chi non è un mago giusto, e chi è così, e chi è così, e l'altro è così, e nessuno si salva, nessuno. Solo tu ti salvi. E non ti salvi, tu sei più perduto di tutta l'auge. Perché chi è che giudica e pesa gli altri è più pesso degli altri. Il Signore non giudica nessuno. L'Apostolo Paolo dice, io non giudico manco me stesso. E vi dico che ci conviene questa filosofia di... che filosofia non è, è una soluzione tecnica, spirituale, molto, molto buona. Di Paolo, io non giudico me stesso, nemmeno me stesso. Sapete perché? Perché confidavo nella grazia di Dio. Sapete che il Signore ha pagato per tutte le nostre mancanze? E noi siamo nella grazia di Dio. E quindi confidiamo nella grazia, confidiamo nell'amore di Dio, nella grandezza di Dio. Amen? Quindi parliamo in accordo con la parola del Signore. Un'altra cosa, se vogliamo gustare e rimanere nella presenza di Dio, questa cosa la stiamo ribattendo diverse volte ogni domenica, anche fratello Salvatore, chiunque predica in questo periodo, stiamo valutando l'aspetto dell'integrità. La parola integro significa intero, tutto, tutto sano. Il Signore ha detto ad Abramo, cammina nella mia presenza, quindi sii sempre cosciente della mia presenza. Fai che non ci deve essere un tempo in cui tu non senti la mia presenza, la devi sentire sempre la mia presenza, e sii integro, perché sapete, la mancanza di integrità non ci fa percepire la presenza di Dio. Sapete che vuol dire integro? Tutto per Dio. Niente per te, tutto per lui. Come Paolo che ebbe a dire: non più io vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che io ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E quello, questo è vivere da persone integre, vivere per Dio, vivere in Dio, senza cercare di giudicare gli altri, questo, quest'altro. Ok, hai visto delle debolezze degli altri? Bene, fai in modo che non ci siano nella tua vita quel tipo di debolezze e cerca di correggere chi è ritto, cerchi di non cadere, dice la parola di Dio. Amen. Che questo è quello che ci aiuta a stare in umiltà. Ora, integro vuol dire un solo cuore, un solo amore, un solo Dio. Sapete che significa un solo Dio? Una sola adorazione, una sola cosa più importante di tutte. Come dicevano i fratelli, ci siamo in vacanza, ma noi cerchiamo la presenza di Dio anche nella vacanza. Noi cerchiamo la Chiesa. Non sarà la Chiesa di Palermo, è una Chiesa più piccola, più contenuta, ma ascoltare la parola di Dio fa bene. Sentire, partecipare alla lode fa bene, anche se ci fossero 10 persone soltanto. Anche se fossero 5 persone, ci raccogliamo. Vi ricordate la sorella nordcoreana che ci ha dato la sua testimonianza a porte aperte? Il culto lo facevano nel gabinetto, se gabinetto si potevano chiamare, perché era in carcere, era in prigione. Lei, per parole di conoscenza, invitava le persone, perché se sbagliava la persona e la veniva subito condannata, perché quella persona avrebbe potuto denunciare. Invece lei diceva: Signore, a chi invito oggi al culto? E il Signore le faceva sentire: dilla a quella persona, vieni che preghiamo. E quella persona era sicuro che veniva, perché Dio gliel'aveva rivelato. Perché se era la persona sbagliata andava a finire subito nelle torture, perché già in carcere c'era. Già non è che viveva in una cella confortevole. Si lamentano i nostri carcerati perché le carceri non sono vivibili. Allora che carcere sono? Il carcere non sono hotel a 5 stelle. Sono luoghi dove la libertà è privata, dove non si vive bene. Ma per vivere bene bisogna camminare nel giusto modo. Ma questa sorella, altro che carceri, i nostri sarebbero stati hotel a 5 stelle, i nostri carceri, così che tutte si lamentano. Questa sorella faceva il culto nei bagni, anche con gli odori che ci potevano essere in quei luoghi. Però è importante poter adorare il Signore, è importante poter cercare la presenza di Dio dovunque. Io credo una cosa, che dobbiamo desiderare l'integrità dentro di noi, quell'essere tutti per Dio, tutti per Lui. Chi si sposa è tutto per la moglie e la moglie è tutto per il marito. Naturalmente parliamo fisicamente, non nel cuore e nella fede come adorazione verso il Signore. Però noi sappiamo che a volte poi succede che un matrimonio finisce. Perché, dicono alcuni, finisce l'amore. L'amore non può finire. Forse finisce la pazienza o le troppe ferite, delle cose, delle delusioni, e magari c'è un'altra persona che si presenta. E allora diventano due le persone. E allora magari ci tiene alla famiglia e fa il marito, mentre ci tiene a vivere meglio e c'hai l'amante. La doppia vita. Due vite vissute. Una finta è una vera, ma quella, e molte persone vivono così, spiritualmente vivono così, vivono la vita di comunione con Dio in chiesa, come se fossero figli, come se vivessero per Dio, come se facessero tutte le cose che Dio vuole, poi escono fuori e vivono con l'amante, che sono i divertimenti, i piaceri, che sono tutte le altre cose, i soldi, l'ambizione, le cose di questo mondo. Questo non è integro, questo non è integrità. Integrità è che hai un solo Dio, in chiesa e fuori, e tu vuoi adorarlo anche fuori, anche quando sei davanti alla tentazione, tu vuoi adorare Dio. E io dico, se non vogliamo perdere la presenza di Dio e non vogliamo perdere l'opportunità di assistere a dei miracoli giorno per giorno, perché siamo chiamati nel risveglio, i miracoli non finiscono. Quando c'è un risveglio, i miracoli sono uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, perché sperimenti la grazia di Dio sempre, perché c'è sempre la presenza di Dio. Quando c'è la presenza di Dio, i miracoli non finiscono più. C'è un problema, ok, ti metto a ridere davanti al problema. La parola di Dio lo dice, che dobbiamo essere contenti quando ci sono le prove. Perché nella prova noi possiamo sperimentare la grandezza di Dio, la fedeltà di Dio, la bontà di Dio, l'onnipotenza di Dio. Una vecchia traduzione, la Luce, dice: argomento di allegrezza nelle svariate prove in cui venite a trovare. Argomento di allegrezza. Cioè, vuol dire che ne parli anche. Non solo sei contento, ma anche ne parli. Dici, ma chi è scemunito sicuro? C'avevi i guai e ride davanti ai guai. No, no, non è scemunito, chi è esperto di Dio? Scusate, io parlo qua il dialetto del ragusano. Cioè, nel senso che quello ha capito come funziona, perché sa che c'è colui che lo aiuta, che lo può assistere e che lo può sostenere. Amen. Gloria al Signore Gesù. Allora, niente doppia vita, tutto per Dio, tutto totalmente per intero verso il Signore. Amen. La vita che io vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, non la vivo solo per me stesso, ma la vivo col Signore, la vivo per il Signore, e quindi nella vita abbondante che fluisce dentro di me. Allora, che cosa devo fare? Come posso fare perché la presenza di Dio la possa sperimentare sempre più forte? Ora voglio fare una domanda. C'è qualcuno che cammina sempre nella presenza di Dio? Come ha cominciato a camminare Abramo a 99 anni e sua moglie a 90 anni? Dopo che il Signore gli ha dato la promessa e dopo che il Signore gli ha cambiato il nome a lui e a sua moglie, e in quell'anno in cui camminavano nella presenza di Dio, lei lo chiamava Abramo e lui Sara, non più Sarai, Sara, principessa, padre di una moltitudine, lei. Padre di una moltitudine, principessa, pazzi, pazzi, ma la parola di Dio, quello che Dio aveva detto era nella loro bocca, come Dio ha detto a Giosuè, la parola di Dio era nella loro bocca, così l'integrità. Ecco, c'è qualcuno che dice: io sono a posto, io sono integro, la mia parola è sempre la parola di Dio è sempre nella mia bocca, quello che io dico è la parola di Dio, mai la mia. Io dico che non c'è, forse ogni tanto qualcosa la diciamo di quello che dice Dio, ma io credo che dobbiamo entrare nella dimensione in cui dobbiamo dire più parole da parte di Dio. Non voglio dire che diremo tutto, perché siamo sempre terreni e siamo sempre vulnerabili e siamo sempre fragili. Però dico, parliamo di più la parola di Dio. Teniamo più nella nostra bocca la parola di Dio e teniamo e azzittiamo la nostra lingua, fermiamo la nostra lingua quando il parlare non è più edificante, quando quello che ci esce dalla bocca non edifica nemmeno noi, anche se non c'è nessuno attorno. Che sapete, a volte parliamo da soli e ci danneggiamo. Anche quando siamo soli dobbiamo parlare edificante con noi stessi. Quel parlare in silenzio deve essere un parlare edificante. Che in silenzio a volte tu ti commiseri, in silenzio ti mortifichi, in silenzio ti avveleni, in silenzio ti dici delle cose che non do, che Dio si addolora a sentire quelle cose che ti dici. E vi dico che qualche volta mi è capitato anche a me. Non so se è solo a me che è capitato. Ecco, il Signore ci dice di parlarci del bene che Lui ha pensato per noi, che Lui ha pensieri di pace e non di male, per darci un futuro e una speranza. Amen? Allora, cosa cerchiamo? Cosa cerchiamo per stabilire, per fortificare? Perché voglio che questa mattina possiamo uscire da questo luogo sapendo cosa dobbiamo fare. Perché la presenza di Dio sia sempre più forte. Perché possiamo gustare sempre più i frutti migliori del paese. Allora, diamo... Penso che ognuno dovrebbe avere la sua devozione personale. È scontato. Non è scontato per niente. Io dico che prima del caffè la mattina, prima della colazione, dovremmo fare la colazione spirituale. E per colazione spirituale il primo bisogno è quello di lodare il Signore, ringraziarlo. Ringraziamo il Signore perché ci sta facendo vedere un nuovo giorno, è un giorno in cui ci saranno miracoli. Amen? Signore, oggi è un giorno di miracoli. Oggi è un giorno che camminerò nella tua presenza. Oggi è un giorno in cui tu mi aiuterai a essere integro. Io non mi voglio poggiare sulle mie abilità, sulla mia bravura, sulla mia grandezza. Mi voglio poggiare sulla grazia di Cristo Gesù, a cui io faccio parte. Io mi voglio poggiare sull'amore di Dio. Io voglio edificarmi, Signore, nella tua presenza. E io, Signore, ti voglio chiedere questa mattina di guidare i miei passi e di poter amare le persone che incontro, dell'amore quello tuo, quello eccelso, quello grande. Per cui, Signore, io ricevo la forza per avere pazienza, la forza per sopportare ogni cosa, io ricevo la forza per sperare ogni cosa, per non pensare il male, per non essere sospettoso, per non giudicare, per non condannare, per perdonare. Sapete, quando facciamo questo tipo di preghiera, sapete che questa è la preghiera che piace a Dio. Poi gli possiamo dire: dammi il pane necessario, perché è anche giusto questo. Dammi il pane necessario, ma guardate che nella preghiera del Padre nostro c'è anche: liberaci dal male. Perché il tentatore ci va attorno, come un leone ruggente, dice la parola di Dio, cercando chi possa divorare. Sapete cosa divorerà? La nostra franchezza, la nostra semplice fiducia in Dio, la nostra semplicità. Ci vuole fare diventare sospettosi, ci vuole fare diventare cattivi, ci vuole fare diventare persone rigidi, non sensibili, dove tu vedi il male dappertutto, anche dove non c'è. Vedi una lucertola, chissà se questa lucertola c'ha del veleno, ma come una lucertola meschina, e pensi che può avere anche il veleno, la lucertola, chissà se si avvicina, no, non ti avvicina. Ecco, noi dobbiamo crescere nella comunione con Dio, ma dobbiamo cercare la forza nel Signore. E poi il pastore Lino ci ricorda sempre: ora facciamo la cosa più difficile per gli uomini, stare in silenzio. Stare in silenzio. Anche questo è importante. La mattina stare un po' in silenzio davanti al Signore. Sapete, nel silenzio come diventa forte la voce di Dio. Ma se parliamo, 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 e sempre siamo noi che diciamo le cose. Io mi ricordo quando era agli inizi della fede, c'era una sorella che pregava alla fine, era sempre lei che voleva pregare. E noi andavamo appresso questa preghiera, perché sta meno non ne scia mai. Sembrava che stava finendo, sembrava che ormai stava atterrando, e poi un'altra volta decollava. E questa preghiera aveva 3-4 atterraggi, e poi decolli, e mai tu nel nome di Gesù. Ah, quando finalmente il marito di questa sorella non è mai venuto in chiesa nel tempo in cui noi abbiamo frequentato quella chiesa, ma poveretto era fuori dentro la macchina che aspettava sua moglie. Ha detto: non saccio quello che c'è un cristiano, se è il marito che è fuori o la sorella che è dentro. Con tanta pazienza l'accompagnava e poi l'aspettava fino all'uscita, e stava un'ora e mezza dentro la macchina al sole. Ha detto: ma quanto amore c'ha quest'uomo? E io vedevo, e questa donna che non faceva parlare nessuno. E tu ora capisci perché chi non rientra la macchina, almeno si riposa un pochettino, un po' si riposa, si rilassa. Ecco perché la cosa più difficile che da fare è quello di stare in silenzio e ascoltare il Signore, perché è lì che si trova la forza di Dio. Amen. Una cosa che possiamo fare se vogliamo sviluppare la presenza di Dio ancora di più, percepirla meglio, anche aggiungere qualche richiesta particolare: Signore, in che cosa devo cambiare? Che a volte noi nella preghiera ci mettiamo: Signore, cambia mia moglie, cambia mio marito, cambia i miei figli, cambia questo, cambia quello. Io credo che se cambiamo noi facciamo un favore a tutti gli altri, e cambieranno anche gli altri. Amen. Cambierà tutta l'atmosfera. Ma tutto dipende da cambiare. Io mi ricordo, ero ancora ragazzo e il Signore mi faceva sentire che mi chiamava al ministerio, e io sfogliavo la Bibbia e dicevo: devo predicare. Ma Cristo non la faccio ancora, mica posso predicare su questo soggetto, ancora non lo faccio. Sfogliavo, manco che sto pazzo, e questo non lo faccio. E allora ho sentito la voce di Dio, mi ha detto: che ci aspetti a fare tutto? Non lo capisci che mi devi servire? Che ci aspetti a fare tutto quello che c'è scritto? E allora ho capito che man mano quello che non mi veniva facile dovevo chiedere aiuto al Signore. E vi dico che non è che faccio tutto. Non voglio che voi vedete un supereroe, non sono un supereroe. Però mi studio di fare quello che posso con l'aiuto del Signore. Amen. Sapete, non abbiamo bisogno di fare le cose elasticizzate. Dio le cose grandi le sa fare senza che noi le allarghiamo. I miracoli il Signore li fa, e li sa fare. Quello che vuole è la semplicità, come piccoli fanciulli, la fede come quella dei piccoli fanciulli dentro di noi. Ma tutto questo viene dallo stare nella presenza del Signore e dallo sviluppare la presenza del Signore. Amen. Io vi dico una cosa: poi siamo affamati, ricerchiamo al Signore la fame, con fame la sua presenza e con la sua gloria. La gloria è un'altra cosa. La gloria è quello che io desidero che si manifesti ogni pastore nella sua chiesa locale dove lavora. Sapete perché? Perché quando arriva la gloria, noi ci riposiamo e fa tutto il Signore. Fa tutto il Signore. Vi ricordate quell'episodio quando hanno dedicato il Tempio di Salomone? Dopo quando hanno presentato il re, ha fatto tutti quei sacrifici, tutti quegli animali, offerte, eccetera, eccetera. E i sacerdoti erano là dentro, poi scese la nuvola e non poterono fare più niente. Ecco, io questo è quello che desidero. Di non fare niente a nessuno e fare Dio per tutti. Che sapete, lui ha la sensibilità di capire ognuno di noi, parlare a ognuno e convincerci. Io lo so che non posso convincere nessuno con le mie parole. È da tempo che l'ho capito. Ho capito che non posso convincere mia moglie, ma non posso convincere i miei figli, non posso convincere nessuno. Però ho capito che c'è qualcuno che è vicino a noi, che convince, sa convincere molto bene. È quello che convince anche me. Ed è il Signore, è Lui, lo Spirito Santo che convince. E allora noi ci appoggiamo su di Lui e diciamo: Signore, la Tua gloria, la Tua gloria. Non dico ogni tanto, ma almeno tutte le domeniche. Tutte le domeniche la tua gloria, Signore, tutte le domeniche, tutti a terra, tutti nella tua presenza, tutti immersi nella nuvola, e tu che guarisci tutti quanti, e tu che ristori, e tu che ristori l'anima, e tutti usciamo brillanti, tutti usciamo illuminati, non gli illuminati quelli là, ma usciamo illuminati nel cuore, dalla presenza di Dio, dall'essere stati con Dio. Amen. Sapete quando Mosè è sceso dopo 40 giorni che era rimasto giù su nella montagna, non lo potevano guardare. E hanno detto: per favore, mettiti qualche cosa perché non ti possiamo guardare. Ecco, la gloria. Quando noi contempliamo a viso scoperto la gloria del Signore, siamo trasformati. Ma noi la dobbiamo volere, la gloria. Signore, la tua presenza va bene, ok, ma non mi basta, voglio la gloria. Voglio che scenda la nuvola in mezzo. Amen. Gloria al Signore Gesù. Voglio leggere l'ultima scrittura. Luca, capitolo 2, dal verso 42. E quando egli compì 12 anni, essi salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa. E terminati quei giorni, mentre essi ritornavano, il fanciullo Gesù rimase in Gerusalemme, ma Giuseppe e sua madre non lo sapevano. Supponendo che egli fosse nella comitiva, essi fecero una giornata di cammino, poi si misero a cercarlo fra i parenti e i conoscenti. E non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme in cerca di lui. E avvenne che 3 giorni dopo lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai dottori, intento ad ascoltarli e a far loro domande. Questo episodio ci fa fare una breve riflessione. La madre di Gesù, per un giorno, non l'ha cercato. Strano. Un giorno se n'è accorta che Gesù non c'era dopo un giorno. Io credo che mia moglie dopo 5 minuti già chiama i carabinieri. Sto scherzando, però magari 50 minuti. Però i genitori di Gesù se ne sono accorti che non era con loro dopo un giorno, perché non hanno visto la sua presenza con loro. Spero che tu ti sei accorta che della mancanza della presenza di Dio prima, o forse di più di un giorno. Quanto tempo è passato che tu sei stato vicino a Dio, sei stato nella presenza di Dio? Poi hanno iniziato la ricerca, è durata 3 giorni, ma l'hanno trovato, sono tornati indietro, hanno visto che era rimasto a parlare con i dottori, ma anche questi ancora parlava e non si esauriva. E quelli erano lì, mamma, ma questo bambino, ma chi è? Cioè, tutto questo tempo vicino a Gesù che gli faceva delle domande, sicuramente avrà prodotto con le domande il rinnovamento della mente a quelle persone lì. Gli ha fatto capire forse tutta la Bibbia, forse gliel'ha spiegata, non sappiamo. Io credo che nell'eternità il Signore ci spiegherà che cosa ha detto a quei dottori per 3 giorni. Ma chi studia biblico, studia biblico. 12 anni aveva. Gesù aveva 12 anni. Cioè io penso che gli hanno anche insegnato delle cose, credo, non lo so, delle stupidaggini. Però una cosa è certa, che sua mamma per un giorno non se n'era accorta. Io dico, ma noi ci stiamo accorgendo se siamo nella presenza di Dio? Oppure non ce ne accorgiamo? Guardate che se perdiamo la presenza di Dio perdiamo il meglio. Non voglio dire che perdiamo la salvezza, ma perdiamo la benedizione di Dio, perché è nella sua presenza che c'è la benedizione. Amen? E voglio che ci alziamo all'impiedi.